passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, ancora in diretta con voi per commentare i fatti del giorno fino alle 20.45. I numeri di telefono li conoscete, ma vi ripeto, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzaretta radio24.it. Andiamo subito ai titoli del TG2.
Le prime immagini del punto in cui si è inabissato l'Airbus, rottami per chilometri, forse un'esplosione la causa. Difficile recupero delle scatole nere, giornata di lutto in Francia e Brasile. Difficile vigilia elettorale per il governo laburista di Gordon Brown per lo scandalo dei rimborsi. Dopo il ministro dell'interno annuncia le dimissioni anche il ministro per le comunità. Rifiuti in 15 agli arresti domiciliari in Campania, anche il presidente della provincia di Benevento, falsi collaudi l'accusa, uno dei periti aveva solo la terza media. Boss mafioso sottoposto al 41 bis va a casa per motivi di salute, sono depresso, non riesco a stare in carcere, in lacrime ha convinto i giudici che affermano famiglia insostituibile. Oltre 66 milioni di euro in palio col Superenalotto, 6 finora inafferrabile, sarebbe la quarta vincita di sempre. Stasera nuova estrazione.
Beh, sicuramente della notizia da commentare, come avete sentito, questa storia del boss a casa, era al 41 bis agli arresti domiciliari perché depresso, la famiglia come bene supremo anche per i mafiosi. C'è un'altra cosa che pubblicano diversi giornali che fa capire come mai gli Stati Uniti sono un paese straordinario, dove non esistono degli schemi prefissati, dove non esiste la sinistra, la destra, il centro, tutte le discussioni inutili che si fanno in Italia. L'ex vicepresidente americano Dick Cheney, che è il vice di Bush, viene considerato da tutto il mondo come una sorta di mostro, come una sorta di uomo che ha provocato guerre, ed è anche uno che sostiene per esempio che la tortura per estorcere informazioni nei confronti di presunti o terroristi è qualcosa di legittimo. Ebbene, un personaggio di questo tipo, è il modo in cui viene dipinto, non sto dicendo che è quello che penso io, di Dick Cheney, è a favore per esempio di nozze gay, insomma dell'unione tra omosessuali, ha una figlia omosessuale, propone che siano i singoli stati a legiferare, è più a sinistra da questo punto di vista, se si può utilizzare la parola sinistra ma forse è sbagliata, di Barack Obama. Andiamo a sentire Studio Aperto.
L'Airbus Rio-Parigi esploso in volo, lo dicono gli esperti dell'Air France dopo aver scoperto che i rottami dell'aereo sono dispersi in un raggio di 60 km. Forse una turbolenza, ma non si scarta la pista terroristica. Lutto per le vittime in Italia e in Francia. Altri 5 casi di nuova influenza. I pazienti, tutti del Lazio, sono in buone condizioni e rientravano dal Nord America. Sotto controllo le persone che sono state a stretto contatto con i contagiati. Scuola, alle medie cominciano gli scrutini ed è già caos sui criteri di valutazione. Basterebbe un solo 5 per essere bocciati e allora i professori si organizzano con il 6 con riserva, altrimenti avremo il 50% di ripetenti, dicono. 3.000 arresti, oltre 200 latitanti finiti in carcere. È un bilancio positivo quello tracciato dal ministro dell'Interno in un anno di lotta alla criminalità. Lo Stato c'è e colpisce duramente, dice Maroni. Ultimi giorni di campagna elettorale tra temi europei e polemiche interne.
Bene, erano i titoli principali di Studio Aperto alle 18.40, quasi 800 24 00 24. Uno degli audio del giorno l'abbiamo recuperato da un comizio, anzi no, da una performance, chiamiamola così, di Beppe Grillo a Rozzano, provincia di Milano, perché Grillo quando fa il comico è straordinario, quando fa il comico, sentite.
Ormai siamo in mezzo a nani, mignotte, ballerini, P2, 'ndrangheta, camorra, gente che scopre la fica a 72 anni, va bene? Psiconani, Noemi, Papaboy, che cazzo, papi, signori, si stanno disfacendo. Berlusconi, l'ho visto oggi, è devastato, non viene nelle piazze, sta crollando fisicamente come il ritratto di Dorian Gray al contrario. Era il ritratto che invecchiava, è lui che sta crollando la faccia. C'è un fazzoletto, l'hanno inquadrato, non è un fazzoletto, è un tampone di 30 centimetri che lui si tampona. Si sta rimpicciolendo, sta diventando meno alto di Brunetta.
Beh, insomma, dicevo, quando fa il comico è strepitoso, e quello che avete sentito, che cos'è se non uno straordinario pezzo di comicità? Ci vedete qualcosa che sia vicino ad un'analisi politica, ad un'analisi della situazione, un qualcosa che si può discutere? Io no, è uno straordinario pezzo di comicità. La questione Daniela Santanchè, ieri in una trasmissione Iceberg di cui abbiamo parlato su Tele Lombardia, la Santanchè se l'è presa molto, per esempio, con Oliviero Beghe, che gli diceva: ma, insomma, voglio sapere se la tua uscita sul presunto amante di Veronica Lario era concordata con Berlusconi. Sentite.
Vorrei sapere dall'onorevole Santanchè se ha avvisato direttamente o indirettamente Berlusconi, o altrimenti detto, se Berlusconi sapeva che sarebbe uscito su Libero questa notizia, questo scuppone sul Veronica che ha un compagno.
No. Beh, questa domanda mi offende nel mio impegno politico, perché io non sono una Berlusconi girls, credo di aver detto a Silvio Berlusconi tutto ciò che ho sempre pensato. Mi offende molto perché non sono etero guidata, perché nella vita ho pagato prezzi anche molto alti in politica per poter rimanere indipendente.
Semplicemente no.
Questo Daniela Santanchè, che dunque si ribella: io non... l'uscita su Veronica Lario non l'ho concordata con Berlusconi. Ogni volta che sento la Santanchè mi ricorda sempre la Cortellesi.
Io sono una donna del fare, sì. Io sono una donna che si è fatta da sola, che lavora del proprio lavoro, sì, sì. Che mangia del proprio mangio e beve del proprio bevo, sì. Io ho fatto il militare a Cuneo e lo rivendico con orgoglio,
sì. A Cuneo come Totò,
sì. Io a Cuneo modestamente lo nacqui e me ne stupisco che se ne stupisca.
Alle 18.43, ieri sera, Porta a Porta, lo sentiremo più avanti, il leader dell'opposizione Franceschini dice che non ha mai utilizzato la parola Noemi, non ha mai parlato dei fatti privati di Berlusconi. Leggo da qualche parte oggi che la parola Noemi e altre collegate al caso sono le più citate in questa campagna elettorale, circa 2.200 lanci di agenzie di stampa su questa vicenda. E se ne è occupato anche il segretario del Partito Democratico, se ne continua a occupare tutto il Partito Democratico. Una parte della campagna elettorale, non sto dicendo giustamente o ingiustamente, viene fatta su questo, e insieme naturalmente alla questione recentissima dei voli di Stato. Sentite per esempio in Puglia una performance di Massimo D'Alema.
Se per le sue festicciole private usa gli aerei dell'aeronautica militare e le signorine in topless sono scortate dalla scorta della polizia, dei carabinieri, anziché presidiare le nostre città e combattere la criminalità, beh, il privato comincia a sconfinare nel pubblico.
E ritorna dunque la considerazione sui voli di Stato, chi li può prendere, chi non li può prendere, ci vuole misura. Oggi addirittura leggo sui giornali che il capogruppo del PDL al Senato, Gasparri, che di solito non fa uscite anti-berlusconiane, sostiene che ci vorrebbe un po' più di misure e che in fondo il Premier ha i suoi aerei. Concludiamo questa prima parte con Piero Ostellino. Piero Ostellino, perché ve lo propongo? Perché fa un'osservazione, secondo me, molto intelligente e molto pertinente, che è questa. Se uno dice una cosa, non può essere immediatamente classificato come berlusconiano, come anti-berlusconiano. Non esiste una cosa di questo tipo, sentite.
Cioè, quello che io non capisco è perché se uno non sta dalla parte della sinistra, no, debba essere immediatamente irregimentato, sì, dalla parte del centrodestra. Ecco, sì. Io l'ho detto, ho scritto nel libro, lo scrivo sul Corriere della Sera, quello che penso. E quello che penso è il pensiero di un liberale che non vota neppure perché non si identifica con questa classe politica. A questo punto ho persino scritto che 15 anni fa Berlusconi ha promesso la rivoluzione liberale e poi l'ha ripromessa qualche mese fa, quindi vuol dire che in 15 anni non l'ha fatto.
Beh, insomma, avete capito, è un'istruzione per l'uso anche per chi ci ascolta. Basta con questa fissazione di irregimentare le persone in una casella, berlusconiani, anti-berlusconiani, sinistra, destra. Vincenzo da Caserta, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, come sta? Sarò bene. E noi ci sentiamo ogni tanto, mi faccio sentire perché mi interessa molto la sua trasmissione, la trovo molto interessante, tra l'altro. La
ringrazio, vada al sodo, dica pure di che vuole parlare.
Io volevo, il mio intervento era per quanto riguarda la notizia che è venuta fuori oggi, per quanto riguarda la magistratura che è intervenuta qui in Campania, che ha fatto un po' di pulizia, diciamo, fra virgolette, e si è finalmente mosso qualcosa. Era tra virgolette nell'aria questa cosa, però voglio
che
dire,
significa ha fatto pulizia, finalmente ha fatto pulizia. Non mi piace questa espressione, però va bene lo stesso.
Magari è impropria, però voglio dire che finalmente si comincia ad individuare le responsabilità precise, a meno che poi chiaramente poi sarà il leader processuale che stabilirà eventuali colpe, cioè, beh, questo è chiaro, no? Questo era sottinteso.
Meno male, no? Siccome però, lei già grida al successo dell'iniziativa della magistratura, come se...
Quando la magistratura interviene non dico che è un successo, ma voglio dire qualcosa si muove, voglio dire, dal torpore che c'è, perché qui noi viviamo in una realtà che è molto particolare. Chi è che non vive la nostra realtà non si rende conto.
Perché secondo lei ha fatto bene a intervenire la magistratura?
Innanzitutto perché era un dovere da parte loro rispetto alle segnalazioni che sono state, rispetto alle denunce che sono state, eccetera, per cui e poi perché il mondo della politica è carente sotto questo
lei
aspetto.
La conosce l'inchiesta? Conosce i motivi degli arresti, la stragrande maggioranza degli arresti domiciliari peraltro?
Sì, vabbè.
No, ma è una precisazione, ma lei conosce i termini di questa inchiesta, di cosa si tratta?
Grosso modo conosco per certi aspetti qual è stata la
e quale sarebbe?
Il leitmotiv che ha mosso, diciamo, tutta la storia, a partire dall'inceneritore di Acerra, con quello di Benevento, con quello insomma, io appartengo a un partito che queste questioni le ha sollevate per debito conto e in tempi.
Sì, no, Vincenzo, qui si parla di altre cose, si parla di collaudi agli impianti di CDR, le ecoballe non a norma, è un'inchiesta molto complicata, è coinvolto anche il presidente di una provincia in quanto collaudatore, siamo solo agli inizi. Sarebbero stati fatti dei collaudi un po' farlocchi, questa è l'accusa. Quella di falso ideologico, bisogna, ripeto, per pronunciarsi sul fatto e per addirittura arrivare a dire meno male che è intervenuta la magistratura, io credo che bisogna prima approfondire la questione, o sbaglio?
Sì,
no.
Io
oppure parlo, a prescindere parlo, va bene parlo, che intervenga la magistratura?
No, a prescindere no, è chiaro che la magistratura si muove con delle basi solide in mano, non è che, voglio dire, sono intervenuti tanto per...
Speriamo, no, ma io spero che sia così. La ringrazio. Filippo da Udine, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire su un argomento che probabilmente ha già fatto alcuni giorni di discussione, e si tratta sostanzialmente dei voli di Stato.
Sì.
Allora, io ritengo che comunque ci sia un atteggiamento sbagliato da parte dell'italiano medio, che si fa scivolare addosso tutte quelle che sono le considerazioni su l'utilizzo che viene fatto appunto dei mezzi che appartengono al governo o a altri enti sempre riferiti allo Stato.
In che senso si fa scivolare addosso?
Cioè, non dico,
cioè dovrebbe scandalizzarsi di più, dovrebbe indignarsi di più quello che lei chiama l'italiano medio, che è un'espressione terrificante secondo me, comunque.
No, un minimo di indignazione secondo me ci vorrebbe. Non ritengo che le persone debbano correre per la strada urlando, ma un minimo di indignazione secondo me ci vorrebbe. Non solo a riguardo ai voli di Stato, ma tante altre cose. La questione secondo me è la seguente. Non si può giustificare semplicemente l'utilizzo di un volo di Stato, un po' come si fa col car sharing, per cui dividiamo l'utilizzo di una macchina o un mezzo che si muovrebbe comunque in una direzione dove stiamo andando tutti e due.
Il car sharing non è male, Filippo, in questo caso aereo di Stato sharing.
In questo caso sarebbe l'aereo di Stato sharing, perché per analogia ci sarebbero tanti altri mezzi dello Stato, per cui qualsiasi persona potrebbe
salire su un volo di Stato, su una macchina di Stato, così a prendere un passaggio, dice lei.
Stiamo estremizzando la giustificazione che è stata data. È un po' una semplificazione quella che è stata data. Secondo me ci sono anche dei risvolti diversi dal solo dire io vado, vado là, per cui questa persona secondo me è accreditata e può salire sul mio volo di stato.
No, ma Filippo, lei ha perfettamente ragione, io su questo sono d'accordo. Se un aereo di stato trasporta una ballerina di flamenco e un musicista, francamente un problema c'è. È un problema di immagine, un problema di decoro. Non basta dire beh, tanto l'aereo sarebbe partito comunque perché doveva portare un Berlusconi, un ministro. C'è un problema. Quelli che salgono su un aereo di Stato non per motivi istituzionali, poi dipende naturalmente anche dalla frequenza di queste, tra virgolette, intrusioni di queste presenze. Se è una tantum, vabbè, insomma, se diventa una cosa, come sembra nel caso di Apicella, frequente, secondo me il problema esiste.
Purtroppo se una volta si giustifica tutte le volte, il discorso è questo. E, tra l'altro bisogna dire anche questo, che non tutto quello che è legale per forza sia morale e viceversa, né etico.
Sì, esatto, da questo punto di vista però la morale e l'etica sono delle categorie un po' difficili da, come dire, da definire. È vero che da un punto, anche se qualche dubbio sull'aereo e sulla tempistica, per quello che riguarda la ballerina di flamenco, forse anche Apicella rimane, ma lasciamo perdere questo dettaglio. Qui credo che sia una questione di buon gusto, non è tanto l'inchiesta per peculato che oggi Repubblica rilancia nei confronti di Berlusconi, perché il volo con la ballerina di flamenco sarebbe avvenuto prima del cambio delle regole, dunque vigente ancora la normativa introdotta dal governo Prodi. Punto, non è quello. Punto, ripeto, secondo me è quello che, di cui parlavamo prima. Si può accettare o no che su un aereo di Stato in stile car sharing possano salire persone non che non abbiano incarichi istituzionali?
No, assolutamente.
La secondo ringrazio, Filippo.
Mai
Filippo.
Per nessuno.
La ringrazio. Raffaele da Brindisi, buonasera.
Buonasera, Gianni. Per quanto è di mia conoscenza, la depressione è una brutta malattia ed è molto difficile trovare la cura. Ma se il psichiatra o chi lo cura questa persona che è un 41.
Scusi un attimo, Raffaele, perché sento pochissimo, cerchiamo di migliorare il collegamento con lei. Ciro, sempre da Napoli, buonasera.
Salve, buonasera. No, io mi voglio rilasciare un attimo alla sua tempistica, che io noto che queste inchieste tempisticamente avvengono sempre sotto la campagna elettorale, non appena ci sono delle elezioni.
Quante dietrologie,
non
Ciro?
Non sono dietrologie, perché le voglio fare un esempio stupido.
Un altro ascoltatore mi segnala, per esempio, poi gli do subito la parola. Se Silvio vendeva cacà questa settimana perdeva almeno 1 milione di voti, lo ha già venduto, ma l'annuncio lo daranno dopo le europee e provinciali. Bah! Dubbi su queste dietrologie.
La prima notizia che ha dato è stata del mafioso che è stato diciamo scarcerato, perché i giudici giustamente hanno pensato che fosse depresso. Sì. E mai non bisogna toccare.
Non è stato scarcerato, non è più al 41 bis ai domicili.
Siamo là praticamente.
Beh, adesso siamo là, non esageriamo.
Uno col 41 bis va a casa, praticamente penso che sia scarcerato.
Beh, sì.
E poi la seconda notizia è stato l'intervento molto comico di Peppe Grillo, io l'ho trovato molto politico.
Sì.
Il secondo intervento è stato molto comico della Cortellesi, riferito alla Santa Key. Il terzo intervento molto comico di D'Alema. E il quarto intervento molto comico di Ostellino.
Allora? Comico Ostellino mi sembra esagerato, insomma. La Cortellesi sicuramente sì, Grillo ho detto che è un grandissimo pezzo di comicità.
Ah, quello era un pezzo comico. Io
quale?
Non per
quale,
un pezzo,
scusi?
Allora, forse
quale?
Io ho 47 anni, non ho ancora capito
Grillo.
Qual è la politica e qual è la comicità.
Riprendiamo dal TG3.
Obama arriva in Medio Oriente, Bin Laden lo attacca e come Bush, domani al Cairo l'atteso discorso dell'uomo nuovo della Casa Bianca. Ritrovati nell'Atlantico altri resti dell'Airbus 330, non esclusa l'esplosione in volo, pochi giorni fa allarme bomba in un volo Air France. 15 arresti a Napoli per collaudi irregolari agli impianti di smaltimento, cassonetti in fiamme a Palermo. Berlusconi, l'opposizione sbaglia, sulla crisi governo vicino a tutti, famiglie e fasce più povere, allargata la cassa integrazione. Prodi, non è tempo di estensioni, rafforzare il PD contro il declino della politica e i rischi per la democrazia, Franceschini battaglia sui valori. Provo più amarezza che dolore, parla il procuratore di Verona aggredito da sconosciuti, oggi è tornato al lavoro con la spalla bloccata da un tutore. Nei primi 3 mesi crolla il PIL dei paesi dell'euro, meno 2,5%, il livello più basso di sempre, da Bruxelles un piano per l'occupazione. Ritrovato lo stemma nobiliare di Totò, rubato dalla cappella di famiglia, toccare Totò impensabile, ha detto la nipote, ma lui avrebbe perdonato.
Andiamo a sentire anche Sky.
Osama, attacco alla Casa Bianca, fanno la stessa politica di Bush.
Obama a Riyadh, Al-Qaeda vuole distrarre il mondo dal messaggio all'Islam.
L'euro non tira più, crolla il PIL d'Eurolandia nel primo trimestre 2009.
Berguzzo scomparso, recuperati i primi rottami, una messa a Parigi per le vittime.
Inchiesta sui rifiuti, retata in Campania, 15 arresti fra politici e funzionari.
Opel Berlino ci ripensa, per il governo la partita è ancora aperta.
Influenza, altri 7 casi confermati, in Italia salgono a 37.
Scandalo rimborsi, lascia un altro ministro inglese, Brown nella bufera.
Cacal Real, forse lunedì l'annuncio, proteste sotto la sede del Milan.
Io e Marilyn, ecco la nuova sfida di Natale di Leonardo Pieraccioni.
Bene, 19:20, 800 24 00 24, eravamo con Ciro da Napoli, se non sbaglio, l'ascoltatore di prima, credo. Allora risentiamo Grillo, lei voleva fare un commento su questo, se non sbaglio, no? Sosteneva che in realtà c'era molto di politico in questo intervento di Grillo, preso da una performance, da uno specie di spettacolo, non so come definirlo, forse un comizio, perché a Rozzano c'era un candidato delle liste civiche, non lo so, sentiamo.
Ormai siamo in mezzo a nani, mignote, ballerini, P2, 'ndrangheta, camorra, gente che scopre la fica a 72 anni, va bene? Psiconani, Noemi, Papaboy, che cazzo? Papi! Signori, si stanno disfacendo. Berlusconi, l'ho visto oggi, è devastato, non viene nelle piazze, sta crollando fisicamente, come il ritratto di Dorian Gray, al contrario. Era il ritratto che invecchiava, è lui che sta crollando, la faccia, c'è un fazzoletto, l'hanno inquadrato, non è un fazzoletto, è un tampone di 30 centimetri che lui si tampona. Si sta rimpicciolendo, sta diventando meno alto di Brunetta.
Allora Ciro, prego.
No, vedo che praticamente io continuo a dire che questo è un intervento massimo politico, perché anche una critica adesso all'altezza...
Ciro, può abbassare la radio, per favore, spegnerla, altrimenti sentiamo un ritorno fastidioso, grazie.
Un ministro di una persona è discriminatorio, perché finché si parla delle tette di una velina si diventa discriminatorio perché si offendono le donne. Quando si parla dell'altezza di un ministro non è discriminatorio, non si sta prendendo in giro, offendendo chi purtroppo non è molto alto. Vedo che ci sono sempre due pesi e due misure. E questo lo trovo alquanto squallido, veramente alquanto squallido, perché in questa campagna
però
elettorale...
Però non stiamo parlando di questo, Ciro, stiamo parlando... lei trovava questo intervento
di... politico, si prende in giro il Presidente del Consiglio. Non mi sembra che ci sia molta critica nei confronti dell'umanità in genere. Di comico non c'è niente, va bene che la comicità deve essere dissacrante, come dicevano i greci, però in questo caso si prende soltanto in giro il Presidente del Consiglio, parlando sempre di cosa? Dell'altezza, della fica...
Sì, ma guardi, io sono d'accordo con lei, appunto per questo... non penso che ci sia niente di, diciamo, di politico, non c'è un ragionamento da fare sulla parola di Grillo, ma sia un'invettiva, chiamiamola così,
dall'esterno, perché sento parlare Grillo, dopodiché si prende in giro la Santanchè, guardi caso è del centrodestra, dopodiché si parla di D'Alema, che prende in giro sempre Berlusconi e mi sembra che sia del centro-sinistra, dopodiché si fa... cioè io trovo alquanto fazioso questa sequenza, non nient'altro.
Vabbè, non abbiamo scelto le cose così perché abbiamo un'idea predefinita, abbiamo un canovaccio da seguire oppure qualcuno da colpire, Ciro. La ringrazio. Raffaele, allora, da Brindisi, buonasera, vediamo se sentiamo meglio.
Sì, buonasera Antonio. So che la depressione è una brutta bestia come malattia, addirittura curata.
Sa che la depressione è una brutta bestia, però io continuo a sentirla molto male, Raffaele, si fermi, faccia qualcosa, la sento malissimo.
Non si può fare, forse il telefono è un po' vecchiotto, non so.
Dica.
E stavo dicendo, se il medico del carcere, chi comunque sia che l'abbia curato, ha trovato una...
Ma sentiamo veramente male, Raffaele, mi perdoni, ma non, davvero non ce la facciamo. Lei voleva parlare del boss scarcerato, comunque mandato agli arresti domiciliari perché è depresso. Leggo sulle agenzie: gli stati ansiosi e depressivi da cui risulta affetto Giacomo Maurizio Ieni, che peraltro deve essere ancora giudicato in primo grado, anche se al 41 bis, rappresentano pericolose minacce per la sua salute, tanto che in carcere ha perso 20 kg di peso e per questo le attuali condizioni psicofisiche del soggetto non sono compatibili con le attuali misure di detenzione. Lo scrive lo psicologo clinico Marco Lipera in una perizia depositata il 21 maggio scorso al Tribunale di Catania. Jeni presenta un quadro psicopatologico grave, connotato da una condizione di turbamento emotivo con una forte instabilità che si manifesta in sintomi somatici e gravi stati depressivi ed ansia generalizzati. La famiglia appare allo stato insostituibile, questo dice, e gli avvocati sono molto arrabbiati per quello che sta uscendo fuori, con proteste, appelli al ministro Alfano per intervenire. Per esempio sostengono: lo scandalo è constatare che faccia scandalo quando i giudici applicano correttamente la legge, che in Italia si corre il rischio di una Guantanamo. Ora, per carità, avranno anche ragione gli avvocati, c'è la legge che decide, che porta a decidere quando uno ha diritto agli arresti domiciliari e non al 41 bis, però evocare Guantanamo mi sembra un po' esagerato e affrettato. Maurizio da Perugia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io ho un intervento molto semplice, molto veloce, per sentirmi preso in causa quello che è Castellino all'apertura della trasmissione. Faccio parte di quelle persone non regimentate, come ha detto Stellino, anche mi fa piacere ogni tanto sentire che in trasmissioni seguite importanti come queste vi è dato anche voce ai non allineati, via, che non cambiamo termine per non usare sempre lo stesso. Questo è quello che così, mi sentivo di dire. Siamo in tanti, siamo almeno persone che mi circondano, con cui ci confrontiamo quotidianamente. Siamo francamente da un punto di vista politico molto spaesati, perché non troviamo contenuti minimi su cui poter fare determinate scelte. E questo sinceramente è molto, molto inquietante, perché poi ne va del nostro futuro.
Sì, Maurizio, in realtà noi abbiamo fatto ascoltare quelle parole di Ostellino per dire semplicemente che in Italia c'è una cattiva abitudine, che è quella di inquadrare le persone con un'etichetta, di timbrarle in fronte, berlusconiani o anti-berlusconiani, e purtroppo il dibattito politico è traviato da questo. La ringrazio. Francesco da Roma, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Volevo semplicemente confrontare una mia idea con lei e con gli ascoltatori. Si tratta di questo. Dico subito che prescindo dalle vicende tuttora pendenti relative al lodo Alfano, mi riferisco molto più semplicemente a quell'aereo di Stato che viene usato in maniera impropria. In un ordinamento democratico, quale il nostro, l'esercizio improprio di uno strumento che ha di vita una funzione pubblica configura di per sé una illegittimità che si chiama eccesso di potere, sviamento di potere. Ora, che cosa succede? Che per il dipendente pubblico comune questo comporta, nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e in quella della Corte dei Conti, comporta uno strascico, che è il danno all'immagine. Cioè il dipendente pubblico viene condannato a risarcire questo danno.
Sì, e Francesco, per carità, io apprezzo molto la sua cultura giuridica, eccetera. Questo mi sembra francamente un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, abbia pazienza. Qui stiamo parlando di un'altra cosa. Sono aumentati o no i voli di Stato da quando c'è il governo Berlusconi? Sembra di sì. Nei prossimi giorni l'Espresso pubblicherà un'inchiesta con delle cifre, sembra che siano addirittura triplicati i voli di Stato. C'era necessità di triplicare i voli di Stato? E poi altra questione, chi può salire su questi voli? Anche una ballerina di flamenco? Lasciamo perdere il danno d'immagine nei confronti dello Stato, se può essere quantificato e se può essere portato, diciamo, in tribunale qualcuno. Mi sembra che non siano questi i problemi in questo momento, no?
Bene, però sono stati portati un sacco di cittadini comuni. Comunque l'idea,
non lo so, questo non lo so se sono stati portati un sacco. Lei lo dice?
No, lo dico perché lo so, ecco, semplicemente per questo.
E come lo sa, mi scusi?
Lo so perché sono un magistrato, ecco perché lo so.
E allora come lo sa?
Lo so benissimo.
Come lo sa?
E lo so perché appunto guardo le sentenze, gli annali della giurisprudenza, eccetera.
No, come sa che sono stati portati un sacco di cittadini, mi scusi?
Sono stati condannati un sacco di dipendenti pubblici per questo.
Questo è interessante.
Tu mi conosci?
Sì.
E invece no.
Va bene.
Hai visto la mia foto sul giornale?
Sì.
E invece no.
Neanche lo compro il giornale.
Io ho un caro amico. Questo amico mio ha dei problemi e magari gli serve uno psicanalista.
Perché ritiene di necessitare di una terapia?
Io non necessito di terapia, te l'ho detto adesso. È per il mio amico.
Mi scusi.
Non mi avevi sentito?
Sì, mi scusi.
Questo amico è un tizio molto potente. Non aveva mai avuto problemi con niente e adesso all'improvviso casca a pezzi. Piange senza ragione, non può dormire. e poi gli prendono delle specie di attacchi. È come se si sentisse quasi morire. Lui vuole solo sapere che cosa deve fare per farsi ripassare.
Signor Vitti, io qua mi devo esporre un po'. Io credo che l'amico sia lei.
Sei bravo.
No,
terapie dottore, pallottole, grazie. Terapie pallottole. Non sappiamo se il presunto boss Giacomo Ieni, che andrà agli arresti domiciliari dopo la decisione del Tribunale di Catania, si rivolgerà poi ad un medico per farsi curare dalla depressione. Ma al di là degli scherzi, il fatto sta suscitando diverse reazioni. La cosiddetta scarcerazione, anche se scarcerazione non è, perché va agli arresti domiciliari, di questo presunto boss ancora deve essere giudicato in primo grado, che da un po' di anni è al regime del 41 bis, è molto depresso, ha perso peso, eccetera, eccetera. I giudici lo hanno spedito a casa e c'è una grande indignazione. Gli avvocati dicono lo scandalo è che faccia scandalo quando i giudici applicano la legge, si corre il rischio di una Guantanamo, e su Guantanamo abbiamo già detto. 800 24 00 24, intanto eravamo con Francesco da Roma. Eccoci qua, Francesco. Allora.
Sì, dottore, volevo arrivare sinteticamente all'idea che sto maturando e che volevo confrontare con lei e con gli ascoltatori. Cioè, a mio parere, si sta costruendo nella prassi in Italia la configurazione di un nuovo ordinamento in cui c'è una sorta di divaricazione del diritto, un diritto comune che riguarda appunto la gente comune e un diritto speciale che riguarda invece quelli che non sono cittadini comuni. E questo naturalmente...
No, però mi perdoni, che lei non possa prendere, tranne rare eccezioni, un volo di Stato mi sembra scontato. I voli di Stato sono riservati alle istituzioni. Lei prima mi ha detto, io so che c'è un sacco di gente, evidentemente amici di potenti, amici di ministri, amici... Di persone che hanno il diritto di farlo, che salgono su questi aerei, o sbaglio?
No, ho detto un'altra cosa, scusi dottore, ho detto che ci sono molti cittadini comuni che sono stati condannati per danno all'immagine, e questo tanto
per danno all'immagine dello Stato?
Esatto, dello Stato, dell'ente pubblico, poteva essere la regione,
evidentemente già condannati per qualche altra cosa, mi scusi.
O perché c'era un reato presupposto, o semplicemente che potrebbe essere ad esempio il peculato, oppure anche se non c'era, siccome la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto l'autonomia di questa voce di danno, anche indipendentemente da un presupposto reato e nella sussistenza di una illegittimità puramente amministrativa, sono stati condannati per questo. Però quello che volevo con lei è questo discorso.
Quanta gente è stata condannata?
Sono tutta una serie di sintomi che ci lasciano immaginare come... Prima, innanzitutto, nelle coscienze degli individui va maturando quest'idea dei due diritti, che è esattamente l'opposto di quello che hanno disegnato i nostri costituenti.
Ma che significa i due diritti, mi scusi?
Che i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge.
Ok, ma non è che essere uguali o no di fronte alla legge può essere giudicato in base al fatto che si piglia l'aereo di Stato, mi perdoni.
No, ma siccome stiamo parlando di questo, potremmo parlare anche di altre cose, tante altre cose, voglio dire, ho esordito con il lodo Alfano, che è questione tuttora pendente, perché ancora vedremo come la deciderà la Corte Costituzionale.
Ho capito.
Tutta una serie di sintomi che vanno in una certa direzione. Ecco, questa era l'idea che volevo confrontare con lei e con gli ascoltatori.
La ringrazio, Francesco. Ce ne occuperemo a lungo stasera, perché gli aerei di Stato, come si usano, come non si usano, è ancora tema di discussione. Sandro da Milano, buonasera, poi Stefano da Padova. Sandro, prego.
Buonasera. Io volevo fare un attimo una riflessione personale, cioè io sono militato in un partito politico, sono ancora impegnato così perlomeno di parte della parte politica, però mi faccio delle grosse considerazioni sulla degenerazione della politica. Io ho citato anche la sua segretaria, alla sua collaboratrice, un episodio che a me è rimasto sempre impresso, come non so, Paietta si è presentato, ha reso omaggio alla salma di Almirante. Due persone che 10-15 anni prima non avrebbero esitato a spararsi, tanto militavano militarmente in parti opposte.
Cioè, le vuole rivalutare la vecchia politica, quella della Prima Repubblica?
No, non esiste, io non penso, sono uno che faccio soltanto delle considerazioni. Come la politica oggi è cambiata molto, si arriva soltanto proprio se c'è stato un degrado notevole.
Lei non è che dà dei giudizi, sta rivalutando il modo in cui si faceva politica prima.
Esatto, sto rivoltando, cioè perlomeno apprezzando alcune cose, sì, perché non è tutto oro quel che...
Beh, assolutamente no, guardi Sandro, io a questa rivalutazione continua che viene fatta dalla Prima Repubblica, della politica che c'era, diciamo, prima del 94, prima del 92, ognuno può scegliere la data che vuole, io francamente non ci sto. Se c'è sempre questa esaltazione, questo mito ormai della Prima Repubblica, di una politica più seriosa, prima indicavamo tutti i vizi possibili nella Prima Repubblica, l'esplosione della spesa pubblica, il non ricambio della politica, i partiti sempre uguali, i partiti che hanno fondato l'Italia che sono rimasti sempre gli stessi, le cose che non cambiavano mai. Adesso addirittura quel tipo di politica la vogliamo salvare. A me sembra che c'è un po' di schizofrenia.
Se lei mi lascia parlare, io sto facendo delle considerazioni. Di una certa forma, come è decaduto, perlomeno il metodo della politica. Di
fare per esempio, politica. Mi faccio un esempio.
Ma l'intervento di Grillo, c'è chi lo considera politico, o d'altra parte l'irrisione totale dell'avversario. Io sono abituato, mi ero abituato in una certa scuola politica, dove a un certo punto dell'avversario devo analizzare cosa vuole, cosa dice, e poi controbattere le misure.
Sì, no, ma lei ha ragione, Sandro, il problema è che quello di Grillo ha detto è una cosa che non ha nulla a che fare con la politica. La ringrazio. Stefano da Padova, buonasera.
Buonasera dottore, volevo dire un paio di cose. La prima, io non sono né un fan né un detrattore di Grillo, però io credo che gli interventi che fa questo comico siano segnale di un malumore che in realtà esiste, perché tanto per fare un esempio, qualche giorno fa la stampa straniera criticava il nostro Presidente del Consiglio, diceva che ha poco rispetto per gli italiani. Allora io faccio questa domanda, io vorrei se i giornalisti, anche lei, fossero passati in questi ultimi tempi per chiedere ai cittadini italiani, anche del nord, delle mie zone, se sono contenti per esempio della candidatura di Clemente Mastella per le europee. Non si capisce per esempio il senso per cui un politico che l'anno scorso con grande sollievo di, credo, un bel pezzo d'Italia era rimasto fuori, adesso è stato ripescato.
Ognuno si assume le sue responsabilità, Stefano. Mastella è stato candidato col PDL in una circoscrizione, vedremo quanti voti prenderà.
Sì,
lo hanno candidato in lista, si assume una responsabilità di avere candidato Mastella. Qual è il punto?
Infatti, anche perché gli alleati...
Non è mica un mostro Mastella,
Sì, sì, no, ma anche perché gli alleati di Berlusconi, la Lega l'anno scorso proprio non lo volevano a tutti i costi.
No, anzi, quindi... hanno fatto una campagna ferocissima sempre contro Mastella. A proposito, la Lega che oggi dice no, la questione dei voli di Stato è una cosa ridicola che viene sollevata per non parlare dei successi del governo, eccetera, eccetera. Era la stessa Lega che sulla questione dei voli di Stato ha sempre fatto una battaglia ferocissima. Ci fu un titolo della Padania, credo un anno fa, molto forte sui voli del ministro della giustizia Mastella. Oggi invece i voli di Stato non contano più e non sono più arma di battaglia politica.
Sono d'accordo con lei, vede che ci intendiamo. Poi la seconda cosa velocissima, anche a me non interessano molto le vicende da letto dei vari politici italiani, purché non si compiano reati. Per esempio quando ci fu il caso del deputato Cosimo Mele e spuntò la cocaina, Cosimo Mele dell'UDC.
Sì, ma lì c'era una denuncia da parte di una signorina che...
Sì,
che
esatto. Però vorrei anche che eventualmente le amanti dei nostri cari politici non abbiano la strada spianata per diventare ministri o deputati. Questo io lo chiederei proprio come metodo, perché altrimenti...
Sì. Stefano, anche qui per carità, siamo tutti d'accordo che non si debba passare per una camera da letto per diventare ministri, però bisogna anche che le cose vengano fuori, che ci siano delle prove da questo punto di vista, perché altrimenti parliamo sempre del nulla, come al solito, perché si sta parlando quasi sempre del nulla.
No, ma sono d'accordo con lei, però mi pare che l'intervista che ha rilasciato quella signorina di Casoria, vantando semplicemente la conoscenza, poi noi non sappiamo che tipo di conoscenza, con un potente, in questo caso ha detto, beh, probabilmente farò la deputata o la showgirl.
Ma chi l'ha detto, la deputata?
L'ha detto nella Gazzetta del Mezzogiorno la signorina di Casoria, conoscente del nostro Presidente del Consiglio. Non è stato smentito, mi pare, non è stata smentita quell'intervista. Secondo me questo crea un danno culturale devastante, perché basta vantare un'amicizia con qualcuno in alto, con un politico, per farsi la strada. Non si parla sempre di merito, di competitività, del fatto che bisogna vedersi riconoscere dei titoli sul campo.
Va bene, ho capito. Francesco dalla provincia dell'Aquila, buonasera. Intanto per gli appassionati della materia, perché c'è anche un'implicazione politica, Berlusconi ha appena detto a Porta ancora non c'è nessuna decisione, lunedì incontrerò Cacà e poi vi dirò. Lunedì, cioè dopo le elezioni politiche, questa per la della serie dietrologia intorno alle decisioni di Berlusconi sul calcio. Berlusconi però ha detto delle cose abbastanza interessanti in questa prima parte della registrazione di Porta a Porta. Innanzitutto ha detto che tornerei alla festa di Noemi. E poi, Repubblica è un giornale assurdo, io ho risposto all'unica domanda che si poteva fare a un Presidente del Consiglio, cioè che non c'era nulla che mi avrebbe impedito di andare a quella festa. Il resto è un fatto privato della mia famiglia e mio, non c'è niente a cui rispondere, un giornale non può mettersi a fare richieste assurde, non leggo Repubblica da tempo e vivo benissimo. Prego.
Niente, io volevo fare una semplice considerazione sull'utilizzo dei mezzi di Stato.
Sì.
È chiaro che io non sono assolutamente d'accordo dall'utilizzo di privati cittadini di mezzi di Stato e comunque adibiti a specifiche funzioni. Il problema adesso qual è? Che se comunque ci sarà o non ci sarà un'inchiesta della magistratura, se assegnerà o non assegnerà, diciamo, delle responsabilità, la cosa che è deludente di questa è che comunque in Italia non avremo una situazione tipo l'Inghilterra, in cui ci saranno dimissioni a raffica o comunque ci saranno soggetti che dovranno comunque sentire quella responsabilità e lasciare il posto di comando o lasciare il posto di responsabilità. Purtroppo in Italia questa cosa scivolerà come sempre e questa è la cosa che è deludente di tutta la storia. Poi in realtà non è
lei dà per scontato che ci sia una violazione di legge nel caso della Gran Bretagna. No. Nel caso della Gran Bretagna, voglio ricordare, c'è il marito di un deputato che ha messo nella nota spese a carico dei cittadini un paio, due, tre film porno. È evidente che c'è stata una violazione delle regole sui rimborsi elettorali o sulla gestione di alcuni rimborsi elettorali. Pare che nella questione dei voli di Stato che sono aumentati si può discutere sul fatto serve o non serve fare tanti voli di Stato, forse si potrebbe utilizzare come fa per esempio la Regina Sofia, senza fare demagogia, in Spagna i voli low cost, è una cosa che mi ha colpito molto, la Regina Sofia utilizza i voli Ryanair per i suoi viaggi o comunque lo ha fatto per un viaggio da Londra a Santander. Dunque, insomma, in caso della Gran Bretagna c'è stata una violazione precisa però sui rimborsi elettorali. Le do ragione quando magari se si trovasse una violazione in Italia non si arriverebbe alle dimissioni su una cosa di questo tipo.
Chiaro, è quello che è la cosa deludente, perché infatti ho premesso il fatto se c'è o non c'è responsabilità, se non c'è non succede nulla, ma se ci fosse comunque questa, io sono quasi sicuro, quasi certo, diciamo, per come vanno le cose, che o c'è uno scivolo sulle regole o comunque in realtà nessuno poi alla fine paga, comunque, eppure basterebbero sempre e comunque delle semplici regole poi per sistemare tutte queste cose.
Va bene, grazie.
Che le regole vanno sempre scritte dall'alto.
Vabbè, e questo mi pare normale che vengano scritte dall'alto, è difficile che vengano scritte da un'altra parte. Claudio Velardi, assessore al turismo della Regione Campania, buonasera. Perché abbiamo invitato Claudio Velardi? Perché la domanda è molto semplice ed è questa. Una persona impegnata in politica, in una coalizione, anche se da indipendente, come Claudio Velardi, che non è iscritto al Partito Democratico, se non sbaglio, non è una persona che è stata chiamata a fare l'assessore in quanto membro del Partito Democratico, ma è stato chiamato dal Presidente della Regione Bassolino, può dire io alle prossime elezioni non vado a votare perché non mi piacciono i candidati, perché non mi è piaciuta la campagna elettorale, oppure se si è parte di una coalizione questa cosa qua non si può dire? Lui lo ha scritto sul suo blog, leggiamo che Massimo D'Alema sostiene che Velardi si dovrebbe dimettere dal suo incarico. Lei come risponde?
Dunque, rispondo innanzitutto che io sono arrivato a Napoli un anno fa solo per dare una mano alla mia città nel momento più duro della sua storia. Non ho preso lo stipendio per un anno devolvendolo in beneficenza alla Caritas, non uso auto blu e sono solito camminare per la città a piedi, e forse per questo anche io sento un po' la gente quello che pensa. Sono entrato in giunta regionale da tecnico dichiarando esplicitamente da sempre che avrei fatto solo il mio lavoro per il turismo e i beni culturali della regione, che al momento mi pare anche che vadano un po' meglio di prima. Ho ricevuto la mia delega, le mie deleghe da Bassolino e rispondo solo a lui. Se lui mi dice, caro Velardi, stai lavorando male per il turismo e i beni culturali, si riprende le deleghe, non sono disposto nella maniera più assoluta ad accettare delle lezioni, come dire, di galateo istituzionale da nessun altro all'infuori di Bassolino.
30 secondi, poi le faccio un'altra domanda, perché il punto è questo: lei certamente è stato chiamato dal presidente della Regione Campania non in quanto espressione del Partito Democratico, anche se chiaramente da elettore, non so, da simpatizzante vicino al Partito Democratico è una cosa un po' diversa, comunque, cioè non è stato indicato dal partito. Detto questo, lei non può non pensare che una frase del genere detta alla vigilia di elezioni, che per il Partito Democratico sono molto difficili, dette da lei che è un assessore importante di una regione importante, non possano suscitare dibattito e anche qualche perplessità. Prima vorrei sapere da Velardi come risponde però direttamente a D'Alema, perché D'Alema ha detto si dovrebbe dimettere, in sostanza.
No, penso che appunto da D'Alema non posso. È irricevibile l'invito di D'Alema, perché quell'invito dovrei riceverlo da Bassolino se facessi male o se farò male il mio lavoro di assessore. Per la parte politica ho già risposto. Io mi sono, come ha detto qualche persona riflessiva, io mi sono semplicemente limitato a manifestare una sensazione di disagio che è di tantissimi elettori del Partito Democratico della coalizione di centrosinistra. Non, poi io, come dire, essendo anche una personalità piuttosto esuberante, ho manifestato questo disagio.
No, ma questo è positivo, è positivo essere sinceri, come dire.
Io la ringrazio di questo.
No, questo lo penso io naturalmente, però ciò non toglie che siccome lei ha una posizione, siccome lei ha un ruolo, dire non vado a votare perché non mi piace nessuno, perché i candidati sono sbagliati, perché la campagna che ha fatto il Partito Democratico non mi piace, non può non avere una, come dire, un riflesso poi nel dibattito, non può suscitare perplessità magari da persone che ogni giorno fanno campagna elettorale proprio nel Partito Democratico.
Ma questo lo capisco infatti con questi con i militanti, con questi sì, con coloro che poi animano la campagna elettorale, io ci discuto e ci dialogo tutti quanti i giorni. Penso che questa mia, e definiamola una provocazione, che questa mia provocazione possa tornare utile al Partito Democratico, anche perché io le ricordo, le anticipo anzi la seguente cosa: dopo il voto, se il Partito Democratico prenderà dai 6 agli 8 punti percentuali in meno rispetto all'anno scorso, come pare si avvia a prendere,
alle politiche,
rispetto alle politiche dell'anno scorso, i dirigenti del Partito Democratico si apprestano a dire che avranno avuto un grande successo e quindi non si discuterà di come rifarlo punto e da capo questo Partito Democratico. Allora, di fronte a questa prospettiva annunciata, perché già adesso ragionano di cifre che stanno tra il 25 e il 28%, mentre l'anno scorso hanno preso 6 o 7 punti in più. Allora, di questo passo il Partito Democratico dove arriverà? E bisogna arrivare alla catastrofe del voto per dirle queste cose? Io mi permetto di dirle prima, di segnalarle prima con un allarme anche, se vuole, piuttosto provocatorio, ma sincero e vero, e che mi pare molto sentito da tanti militanti.
Senta Velardi, lei non pensa che una cosa di questo tipo possa magari spingere tante persone che erano incerte se andare a votare o no per il Partito Democratico a non andare? Dunque,
io questo non lo so, io invito alla riflessione. Poi ognuno farà le scelte che ritiene giusto fare. Può darsi anche, guardi, che avvenga il contrario, perché può darsi anche che qualcuno potrà dire: bah, per l'ultima volta mi turo il naso e voto PD. E va bene così. Il problema è che nessuno può mettere in discussione la libertà di chiunque di dire la sua.
No, no, ma su questo non c'è dubbio. La ringrazio molto, buona serata.
Grazie a voi.
19:54, Gianni da Genova, anzi Aldo da Varese prima. Aldo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io mi rifaccio al suo intervento iniziale sull'ex vicepresidente statunitense Dick Cheney, quando ha parlato dopo quella frase che lei ha detto, a me è venuto in mente quello che mi diceva da piccolo mia nonna. Mia nonna diceva che San Pietro, i primi che fa entrare in paradiso sono sempre i suoi parenti. In pratica a me sembra che ogni potente, quando si trova in una certa situazione, cerca di agevolare o i propri interessi o, come in questo caso, un fattore suo personale, cioè approvare i matrimoni tra i gay sostanzialmente.
Cioè lei dice che solo perché ha una figlia omosessuale, lesbica, Dick Cheney è favorevole, solo per una questione personale.
Sì, mi è venuto in mente quello che appunto ho citato prima.
Però in questo caso credo che
sbaglio,
no, per carità, poi si possono fare tutte le considerazioni. Io ho semplicemente detto che alzi la mano chi può incontrare anche in Italia una persona che nello stesso tempo è a favore delle torture nei confronti, naturalmente torture di un certo tipo, a favore dei presunti terroristi per estorcere informazioni importanti a Guantanamo, come ha sostenuto più volte Dick Cheney, e nello stesso tempo una persona favorevole alle unioni omosessuali. Guardi che è un mix straordinario.
Sono d'accordo con lei.
Solo negli Stati Uniti possono succedere cose di questo tipo, dove gli schemi qualche volta si rompono. Che poi Cheney abbia quelle posizioni sulle nozze omosessuali semplicemente perché è coinvolta sua figlia, questo non lo so, ed è anche poco interessante se vuole. Lui dice: sono favorevole alle nozze gay purché la questione venga decisa stato per stato.
Sì, questo me lo ricordi.
E le persone dovrebbero essere libere di entrare in qualsiasi tipo di unione o di contratto esse desiderino, perché la libertà deve essere per tutti. Ora, non so, c'è un interesse personale, non credo che la figlia di Dick Cheney abbia problemi, diciamo, di convivenza, di rapporti o di regolarizzazione, se vogliamo, problemi economici o di diritti,
no,
da questo punto di vista.
Non credo che sia un fattore economico, ripeto, io mi è sembrato, io non conosco personalmente ovviamente Dick Cheney.
Ma dalle questioni personali spesso poi discendono considerazioni più generali e posizioni che non si riferiscono solo alla propria famiglia. Partiamo subito con il TG5.
Barack Obama in Arabia Saudita, prima tappa del viaggio nei paesi islamici. Bin Laden attacca, è come Bush, Al-Qaeda uccide nel Mali un ostaggio britannico. Affiorano nell'Atlantico altri resti dell'Airbus, gli esperti, forse l'aereo è esploso in volo, nessun corpo avvistato, difficile il recupero delle scatole nere. Berlusconi, mai pensato di mollare, il governo è vicino a chi ha bisogno, da sinistra soltanto calunnie. Franceschini, finita la luna di miele tra premier e paese, a pochi giorni dal voto si infiamma la campagna elettorale. Il boss è depresso per il carcere duro e il tribunale di Catania concede gli arresti domiciliari a un capo mafia, ma la procura catanese non ci sta. Nelle immagini di una telecamera di sicurezza il misterioso sequestro del broker di Bologna Silvano Azzolini, nessuna richiesta di riscatto. Basta con i miracoli del Photoshop, la Francia propone bellezze al naturale e un bollino blu per segnalare i ritocchi, ma non tutti sono d'accordo. Panettone, tornano italiani, tutti i marchi storici delle festività, la multinazionale svizzera Nestlé pronta a cedere Motta e Alemagna alla Bauli.
Eccoci qua, torniamo da Aldo che ci chiama da Varese per concludere, mentre Di Pietro la butta giù così. Sabato e domenica prossime alle elezioni europee in gioco una scelta tra democrazia e dittatura. E va bene, Aldo, dica.
Ma niente, volevo terminare dicendo, perché volevo lasciare spazio agli altri ascoltatori, dicendo appunto che magari io nel mio immaginario pensavo che questo Dick Cheney fosse una specie di John Wayne politico, e mi ha lasciato molto perplesso questa cosa qui, ecco perché ho fatto quell'affermazione, mentre io ho una convinzione personale sul... Io faccio una premessa, voto da una vita i radicali, quindi ho una convinzione personale, cerco di essere coerente su un discorso dei matrimoni tra omosessuali.
Sì, sì.
Ecco, mi ha lasciato un po' perplesso.
Beh, certo, appunto, perché l'immagine di Dick Cheney nell'opinione pubblica mondiale, soprattutto nell'opinione pubblica italiana, è quella di un conservatore pericolosissimo, no? E invece vediamo che su questi argomenti non si possono fare queste distinzioni. La ringrazio. Giuseppe, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io ieri sera ho avuto modo di seguirla, sempre il tormentone dell'estate, quello dei voli di Stato. E lei si è accanito con un'ascoltatrice, la quale non riusciva a formulare, credo, il vero problema di questa questione.
No, veramente lei si sbaglia, perché l'ascoltatrice, credo fosse un'ascoltatrice che chiamava da Pavia o non so da dove, non voleva sapere assolutamente nulla sui voli di Stato, voleva sapere quello che succede dentro Villa Certosa. Secondo lei era importante sapere che tipo di cose accadevano dentro la villa, se lei si riferiva a quella telefonata?
Sì, sì, probabilmente.
Dunque, i voli di Stato non c'entrano.
Beh. Esatto, tornando sempre a questi famigerati voli di Stato, non mi sono fatto un'idea ben chiara, perché, come giustamente dice lei, il Premier, tra virgolette, può usufruire di queste cose e insieme a lui altre persone, lecito. Però
ancora una volta la devo correggere, Giuseppe, io non ho affatto detto che lei mi attribuisce delle cose che io non ho detto, mi scusi. No, io non ho affatto detto che lecito o non lecito, ho detto semplicemente che, anzi, l'ho sostenuto anche oggi, che probabilmente dal punto di vista della legge sarà possibile, ma portare a bordo delle persone. Un attimo solo, Berlusconi porta a porta.
Torna anche sul caso Noemi Letizia. Tornerei a quella festa, dichiara. Sulla crisi osserva. È grave, ma lo Stato è vicino a chi ha...
Operare per l'educazione...
Va bene, questo era Berlusconi, poi Franceschini, dal TG5, poi dal TG1. Allora, Giuseppe, ripeto, secondo me è assolutamente inopportuno portare sugli aerei di Stato persone che non sono, come dire, che non viaggiano per motivi istituzionali. Le si faccia viaggiare, se uno vuole, con i voli normali, l'Alitalia, gli altri voli, gli aerei privati, se uno è ricco. Ma portare sui voli di Stato le ballerine di flamenco, i vari apicella, non dovrebbe essere consentito, o comunque dovrebbe essere fortemente limitato. Ci dovrebbe essere un'autolimitazione al di là dei reati e queste cose qui.
Esatto, ma infatti sono d'accordo, proprio perché oggi ho visto uno scatto di apicella che scende da un nuovissimo aeroplano della Repubblica Italiana e mi dà un po' fastidio come contribuente. E poi l'amico Francesco, magistrato se non sbaglio di Roma, prima comunque ha sollevato una cosa che io ritengo fondamentale.
E quale sarebbe?
Sono cittadini più uguali di altri di fronte alla legge o comunque di fronte ai privilegi.
Ma questa, penso, mi sembra una cosa che non c'entra anche qua, no. Che c'entra molto poco. Che significa ci sono cittadini più uguali e di fronte alla legge? Quali sarebbero quelli privilegiati in questo caso?
Ma diciamo che ce n'è abbastanza, no?
Mi faccio un esempio, i politici sono privilegiati perché vanno sui voli di Stato?
Assolutamente.
Ho capito,
no,
ma...
No, non per i voli di Stato, no, non confonda le cose, non è per i voli di Stato, è che comunque i politici hanno comunque il potere di trovare l'escamotage rispetto a un cittadino normale di fronte alla legge.
Bah.
Tutto qua.
Sì, poi bisogna fare anche esempi concreti, altrimenti diventa la solita litania contro la politica. La ringrazio. Comunque anche a me, Giuseppe, dà fastidio vedere Apicella che scende da un volo con la bandiera italiana. E non sono assolutamente d'accordo, per esempio, con Gianluigi Paragone. Oggi ho letto una cosa sul Libero, fatemela ripescare. Eccola qui, quando scrive: se un aereo di Stato parte con a bordo un presidente o un ministro, non consuma più carburante se al seguito ci vanno 2, 3, 5, 10 persone. Quell'aereo parte comunque. Questo scrive Paragone. Difendemmo Mastella quando imbarcò il figlio, anche se andrebbe precisato che su quell'aereo ci salirono pure Rutelli con moglie e Renzo Lusetti col figlio, e fu fotografato. Difendiamo il cavaliere ora che carica Picella, Chansonnier con la Pummarola in coppa e viene fotografato. Si può discutere sulla compagnia di giro, ma ripetiamo, poco importa, veline, figli e musicisti non succhiano un centilitro di benzina in più. Ma il problema è solo quel centilitro di benzina in più? Oppure vedere scendere da un aereo con scritto Repubblica Italiana, aeronautica militare, una ballerina di flamenco, è qualcosa di fastidioso, qualcosa di poco, diciamo, degno? Domanda, secondo me è poco degno. 27 minuti, TG1.
Il viaggio di Obama nei paesi arabi, domani al Cairo con un messaggio per l'Islam. Bin Laden, stessa politica di Bush. Berlusconi, non mollo, devo guidare il paese. Franceschini, chi è deluso non si astenga e difenda la scuola pubblica. Bossi al TG1, campagna vergognosa sul Premier. Di Pietro, chiarezza su voli di Stato. Casini, si parli dei problemi dell'Italia. Difficile il recupero delle scatole nere dell'Airbus precipitato, non si esclude l'esplosione, rito per le vittime a Notre Dame. Il boss è depresso, a Catania detenuto al 41 bis, viene mandato a casa dai giudici, sconterà gli arresti domiciliari. Dall'estetista allo psicologo, dal falegname all'avvocato, negli ipermercati è gara aperta a chi offre più servizi.
A Napoli raffica di arresti per la gestione dei rifiuti, ai domiciliari il presidente della provincia di Benevento, docenti universitari e funzionari della regione sono accusati di irregolarità nei collaudi degli impianti di smaltimento già sequestrati dalla magistratura. Alla vigilia dell'atteso discorso al mondo islamico che terrà domani al Cairo, il presidente americano Obama, nel mirino di Osama Bin Laden, semina odio come Bush, afferma il capo di Al-Qaeda in un messaggio audio ad Al Jazeera. È già tornato al suo posto lo stemma della famiglia De Curtis, rubato alcune notti fa dalla tomba di Totò a Napoli. Il simbolo nobiliare era nascosto in una buca in campagna insieme ad altri oggetti sacri, alcuni forse trafugati dal sepolcro di Enrico Caruso. Ormai manca solo l'annuncio ufficiale, Kakà non giocherà più con il Milan. In Spagna sono convinti che il giocatore sia già del Real Madrid, ma la stampa inglese parla di una super offerta da 80...
Bene, allora, un ascoltatore mi scrive, Roberto da Padova, e se scendessero dall'aereo le ballerine della Scala di Milano, cosa risponderebbe? Guardi, sarebbe esattamente la stessa cosa, mica ce l'ho con le ballerine di flamenco, per carità. Non ho nulla contro di loro, è una questione semplicemente di forma. Penso però nello stesso tempo che questa pseudo inchiesta o inizio di inchiesta avviata di accertamento da parte della Procura di Milano e di Roma su un'ipotesi di reato che è abuso d'ufficio oppure peculato sia una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non sono cose che secondo me a questo livello di pertinenza della magistratura, però si sa, in Italia c'è stato un esposto del Codacons, c'è l'obbligo di azione penale, dunque insomma si mette in moto un meccanismo. E mentre parla Emma Bonino al TG1, sentiamo.
Come ha confermato anche oggi l'autorità garante, di sapere ad esempio che c'è una lista Bonino-Pannella di europeisti laici convinti e che possono essere davvero la garanzia di sentinelle al Parlamento.
I radicali, come si sa, hanno occupato la sede della RAI, sono molto arrabbiati, scioperi della fame, della sete, eccetera, eccetera. E leggo un'agenzia appena uscita, l'Osservatorio di Pavia, c'è un comunicato della RAI, l'offerta informativa della RAI in campagna elettorale è sostanzialmente equilibrata, come confermano i dati dell'Osservatorio di Pavia che ha analizzato il periodo 30 aprile 1 giugno 2009. Lo sottolinea l'azienda e la RAI naturalmente, elaborando alcuni dati dell'Osservatorio di Pavia. Allora, o sono pazzi radicali oppure ci hanno raccontato fino adesso delle menzogne sulla presenza degli stessi radicali, oppure questi dati sono stati male interpretati dalla RAI, oppure sono stati interpretati male dalla RAI per rispondere appunto ai radicali. Va bene, andiamo avanti. Franco D'Alecco, buonasera. Dica.
Senza entusiasmo e sono un imprenditore.
Non ho capito niente, Franco, l'inizio del suo intervento.
Ho votato destra, sono un imprenditore. Sì. E condivido, destra senza particolare entusiasmo, condivido quello che dice lei riguardo l'opportunità di invitare persone a bordo dell'aereo, che non costi o non costi non ha importanza. Tuttavia, ad esempio, faccio presente per esempio, che Barack Obama, quando va a Camp David,
sì,
tutti i sabati, si imbarca chi vuole, tra virgolette, questo non lo sapete forse.
Chi vuole, no, senso, chi no, vuole non credo.
Intendo dire, amici, cioè, e l'opportunità riguarda nani, ballerine, prostitute o brave ragazze, riguarda tutti.
No, Franco, no. Franco, mi scusi, guardi, io quando Barack Obama va nelle residenze del Presidente degli Stati Uniti, non credo che imbarchi gli amici di scampagnate o di caccia o di altre cose, no, a caccia ci andava Bush, ma comunque, insomma, non mi risulta, può darsi, ma non mi risulta. C'è stata una polemica negli Stati Uniti sul fatto che sia stato utilizzato il volo presidenziale per andare, per esempio, ma quello riguardava Obama e la moglie, ad uno spettacolo a Broadway l'altro giorno. Questo, ma non è che si sono portati dietro un seguito di persone o di amici per andare allo spettacolo a Broadway.
Condivido perfettamente. Quello che mi stupisce è che Berlusconi, che è una persona molto intelligente, abbia queste enormi cadute di stile. Eppure, visto che anche ricco può fare quello che vuole, è una specie di arroganza del potere che ha pure lui come molti, capisce? Quello che però vorrei dire anche, signori, ci sono 500-600 mila auto blu in Italia, ci sono dei magistrati che mandano a fare la spesa il loro... quello del tribunale, accompagno le mogli dei magistrati, eccetera, eccetera. C'è un sacco di privilegi enormi, quindi va bene tutto. Quello che invece dico questo, io Berlusconi non lo vorrei più vedere al governo per un semplice fatto.
Ma come l'ha appena votato, mi ha detto.
Sì, bene, ma scusi, ho detto che l'ho appena votato, ma non dire che non devo più cambiare idea.
No, ma sto scherzando.
Questa cosa qui sta diventando praticamente che parliamo continuamente di Berlusconi per tutte le sue fesserie, tra virgolette. No? Io desidero un Presidente del Consiglio, sì, che si occupi e che abbia...
Vabbè, ho capito.
Mentalità, spirito e animo di occuparsi del
consiglio. Vabbè, secondo lei non ce l'ha più, o non ce l'ha mai avuta, non lo so. Però qui stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando dell'utilizzazione di questi voli di Stato. A lei fa piacere quell'immagine in cui una ballerina di flamenco scende dall'aereo, Franco?
Vero o no? Assolutamente deprecabile. Sotto un profilo stile, etico, morale, non economico. E tanto
sa come risponderebbe Berlusconi, secondo me? Risponderebbe che moltissime visite di Stato, moltissimi ospiti vengono da lui, anche ospiti stranieri a Villa Certosa, e lui in questo caso si fa carico di tutte le spese, dunque nel complesso c'è un grande risparmio per lo Stato, perché lui mette a disposizione le sue dimore, eccetera eccetera.
Questa... le lascia a casa e se vuole gli ospiti quello che vuole, ma non utilizzi i mezzi pubblici per poter fare le sue cose, di qualsiasi tipo siano.
Sì, sì, no, ho capito, Franco.
Di stile.
La ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Gianni da Genova, eccoci qui, Gianni.
Sì, buonasera.
Buonasera, mi dica.
Telefonavo per dire che sono indignato per quell'articolo che è uscito sul giornale di quel boss che è stato mandato a casa. E niente, il discorso è questo, c'è gente che si impegna con la propria vita e poi si vengono a sapere queste cose qua. Cioè, ci fa tanto di votazioni, storie varie e poi si sentono queste cose qua.
Cosa vuole che le dica? Ha sentito qual è la risposta degli avvocati? La legge è la legge, evidentemente i giudici del Tribunale di Catania hanno pensato che fosse il caso di mandare questo presunto boss, perché ripeto non c'è ancora una condanna nemmeno di primo grado, anche se il signore è nel regime di 41 bis da qualche anno, hanno pensato che fosse necessario mandarlo a casa, deve stare in famiglia, è depresso.
Ah, è depresso. Va bene.
Sì, ma non lo hanno scarcerato, è dal 41 bis ai domiciliari.
Il passo comunque breve, poi nel domiciliare sono scarcerati, il passo breve. Quindi voglio solo dire questo, almeno di niente quando sento queste cose qua, perché vado a prendere 41 bis, cioè le prove ce l'hanno, c'è il magistrato per il suo corso, però se arrivate a prendersi 41 bis non è un sacrosanto, diciamo, ecco, capito?
No, vabbè, diciamo i presupposti per una condanna magari ci sono, anche se poi è evidente che la condanna vera e propria ancora non c'è, dunque è innocente ancora, o comunque non c'è, bisogna sempre partire dalla presunzione di innocenza. Si può discutere fino all'infinito sul fatto che una depressione che porta a una scarcerazione suscita scalpore. Io spero che l'esame da parte di chi si occupa di queste cose sia stato attento, degli psicologi, dei magistrati, eccetera. E comunque, ripeto, ai domiciliari, non è scarcerato. Cioè non c'è un caso come quello di Izzo, ricordate, no? 800-24-00-24. Rosario Priore, buonasera.
Buonasera a voi.
Rosario Priore è stato giudice istruttore del processo Moro e Ustica. Dottor Priore... l'ho chiamata perché ho letto alcune sue frasi, naturalmente sono delle impressioni che lei ha tratto soprattutto dalle notizie che abbiamo ricevuto sull'aereo scomparso in volo da Rio de Janeiro e Parigi. Oggi però, a conforto di quello che lei ha detto, è uscita l'edizione di Le Monde, come succede naturalmente ogni giorno, l'edizione dell'ora di pranzo del quotidiano francese, che parla quasi apertamente di una esplosione. Questo non significa che si tratti di attentato, ma insomma la dispersione dei resti dell'aereo dell'Air France può far pensare ad un'esplosione. Lei ha pensato immediatamente, il collegamento che ha fatto subito è stato Ustica, perché?
No, io ho fatto un collegamento non sulla base ovviamente di nessun dato di fatto che assolutamente non possedevo, ma sulla base della istantaneità della caduta di ogni contatto, di ogni comunicazione. Ho trovato soltanto questa analogia, poi probabilmente ce ne saranno altre o altre in senso contrario. Comunque c'è questa notevole analogia, somiglianza, questa caduta di ogni comunicazione, radio. Nonostante gli aerei, ovviamente questi nostri, già al tempo di Ustica, avessero dei circuiti sofisticati di sostituzione di ogni caduta, specialmente dei circuiti elettrici.
Sì.
Anche noi abbiamo trovato, poi specialmente quando abbiamo recuperato le scatole nere, che c'è stata una caduta improvvisa.
Senta, quello che la lascia perplesso, come lascia perplesso molte altre persone, è il fatto che non ci sia stato nessun segnale di Mayday, nonostante il fatto che si pensa che cadendo, diciamo, a 12.000 metri o giù di lì, passino 5, 6, 7 minuti prima dell'impatto.
Dovrebbe essere il tempo, assolutamente. Come è successo in Ustica, dove c'è una semplice sillaba, l'ultima, qua, e poi null'altro più, anche un eventuale Mayday non c'è stato assolutamente nel nostro caso, come in questo caso, queste sono le somiglianze. Adesso mi dicono che l'area di dispersione degli eredi è molto vasta.
Molto ampia,
sarebbe,
sì.
Sarebbe un'altra somiglianza anche da noi, cioè una miglia e miglia quadrate.
Senta, se ho letto oggi su alcuni giornali, si parla sempre naturalmente di ipotesi, le autorità francesi sostengono per esempio che il Brasile non è un paese sensibile dal punto di vista degli attacchi terroristici, però si fa anche l'ipotesi di un attentato muto, cioè senza rivendicazione, come segnale. La sua esperienza cosa le insegna a riguardo? È una cosa possibile in via teorica naturalmente?
Beh sì, l'esperienza italiana... Italiana ci sono stati diversi stragi e attentati senza rivendicazione, cioè muti, che hanno dato sempre l'impressione che sono stati interpretati da noi come dei segnali da governo a governo, che non dovessero quindi influire sulle opinioni pubbliche e non sono stati assolutamente rivendicati da nessuna organizzazione o da nessuno Stato, a maggior ragione. Nella nostra esperienza ci sono stati e come.
Ma la sentiamo nonostante qualche disturbo dietro di lei, ma non c'è problema, noi facciamo radio dal vivo anche in diretta dai posti più impensabili, per cui non abbiamo problemi da questo punto di vista. Dunque, in linea teorica, secondo lei un attentato muto è anche possibile?
Questo io lo ridico. Nella nostra esperienza, nella nostra storia ci sono stati. E l'altra cosa che mi fa pensare è questa dispersione piuttosto vasta, in un'area piuttosto vasta. A me piacerebbe sapere anche qual è la profondità dei fondali nella zona.
Sembra 5-6.000 metri, il recupero delle scatole nere sembra molto molto difficoltoso, c'è molto pessimismo a riguardo.
Adesso dovrebbero emanare dei segnali, è abbastanza più facile, noi li abbiamo recuperate a distanza di anni, quando non emanavano più nessun segnale, e addirittura su un fondale di 3.700 metri, che è la fossa del Tirreno. Quindi non
credo. Beh, una cosa è il Tirreno, una cosa è l'Atlantico, gli esperti dicono che sarà molto difficile.
L'Atlantico sì, è una cosa diversa, forse i fondali sono più profondi e poi... Diciamo le coste, il continente è lontanissimo, siamo in pieno oceano.
No, certo. Le Monde ha scritto oggi: la grande dispersione dei rottami lascia pensare che l'Airbus A330 sia esploso ad alta quota. Quanto scrive Le Monde, ricorda che i rottami sarebbero stati localizzati su due zone, distanti 60 km l'una dall'altra, situata a est del luogo, eccetera, eccetera. Tuttavia, la pista di un attentato non è al momento presa in considerazione dalle autorità francesi, non c'è stata alcuna rivendicazione in Brasile. Non è una destinazione sensibile. Questo...
Il Brasile no, non è un obiettivo.
Potrebbe essere la Francia,
anche
certo.
Perché l'aeromobile è francese.
Certo, la ringrazio molto. Buona serata.
Grazie
Priore.
A voi, grazie.
Analogie con Ustica avete sentito da parte di Rosario Priore. Subito a chi ha indagato su Ustica viene in mente quell'attentato, viene in mente quell'aereo, la scomparsa dell'Airbus A330 potrebbe avere questa analogia. Siamo ancora all'inizio però. Alberto da Reggio Emilia, anzi no, eravamo con Maurizio da Latina, prego.
Sì, buonasera. Allora, qui da Latina purtroppo per Ustica c'avevamo anche Marcucci che indirettamente, come il dottor Priore sa, sembra che fosse legato per le ricerche che aveva fatto a suo tempo. Comunque è una cosa che ancora non è stata chiarita, ma io volevo intervenire per quanto riguardava invece l'elemento fondamentale di questa sera, che sembra che era questa discussione sui ruoli dei giornalisti, sui ruoli del presidente, sul ruolo dell'utilizzo dei sistemi, dei mezzi per questo o quell'altro. Fondamentalmente ritengo che il ruolo etico di un giornalista debba essere fatto salvo nella funzione dell'approfondimento, della verifica della notizia, e che la notizia deve arrivare perché è un sine qua non per cui uno sia un giornalista. Non è un sine qua non quando un altro giornalista immediatamente alza delle barricate e esprime e vada a esprimere un concetto di difesa totalitario senza...
Maurizio, scusi, abbia pazienza, io non capisco nulla, mi perdoni, di che sta parlando?
Cioè, queste... tutto questo costruire Berlusconi, la ragazzina, le ragazzine.
Ma costruire chi lo costruisce? Mi scusi.
No, non si costruisce, c'è una notizia, e se la notizia c'è vuol dire che i fatti ci sono.
Ma di quale notizia sta parlando?
Cioè le notizie di queste frequentazioni, di questo sistema, di questa partecipazione a un mondo fatto di veline, a un mondo fatto di cose che hanno dell'irreale, solo per pensare vent'anni fa.
Maurizio, la sua considerazione qual è? Io non ho ancora capito, mi scusi. Andiamo al sodo perché... andiamo al sodo, che vuole dire lei? Non riesco ad afferrare.
Sì, io quello che voglio dire è che c'è confusione nei ruoli, e in questa confusione chiaramente ognuno dice, esprime delle cose, però poi ciascuno deve fare riferimento al proprio ruolo, cioè se esistono dei giornalisti se esistono delle notizie e le notizie vanno espresse, non si può immediatamente riaccusare o ricusare il giornalista o attaccare di punto in bianco.
Non ho capito, guardi, mi perdoni, il punto è uno, si può discutere di tutto e nessuno lo mette in dubbio, ma non riesco veramente ad afferrare qual è il soggetto, l'oggetto del suo intervento, non ci riesco, si chiarisca un po' le cose, mi pare di una cosa concreta, non so, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Titoli del TG2.
Berlusconi, io non mollo, devo portare avanti il governo del paese, sulla crisi ribadisce chi perde il lavoro ha il sostegno dello Stato, dalla sinistra solo calunnie. Franceschini intervistato dal TG2, non è il momento di astenersi dal voto, in gioco la qualità della democrazia. Abbiamo proposte per superare la crisi, ma nel governo prevalgono i pregiudizi. Le prime immagini del punto in cui si è inavvistato l'Airbus a rottami per chilometri, secondo esperti di Air France l'aereo potrebbe essere esploso, difficile recupero delle scatole nere. Obama arriva in Arabia e puntualmente Bin Laden lo attacca, getta semi di odio. Per la Casa Bianca Al-Qaeda vuole impedire il dialogo con i musulmani. In Gran Bretagna un gelataio italiano non cede il suo furgoncino d'epoca alla rockstar Mick Jagger, che gli offre una fortuna. Il gelataio ha giurato alla figlia dodicenne che lo userà per portarla all'altare.
Va bene, dove andiamo? Riccardo, provincia di Milano, eccoci qui.
Buonasera.
Prego.
Il mio intervento riguardava l'utilizzo dei voli di Stato, cosiddetti. Sì. Le faccio un esempio. È l'inverno 91-92, il figlio di Helmut Kohl in Italia si schianta in autostrada e lo portano in rianimazione all'ospedale San Gerardo di Monza. Il cancelliere viene con la moglie a trovare il figlio utilizzando un volo militare. Panorama riportò a fine anno che i costi di quel volo militare vennero detratti dal compenso annuo del cancelliere in quanto fece uso di un volo militare per usi privati. Mi sembra che ci sia qualche differenza con quello che accade qui da noi.
Può darsi, non lo so. Qual è il paragone che lei vuole fare, mi scusi?
Il paragone che io voglio fare è che è quello che diceva da un certo punto di vista lei, o forse l'ho fraintesa, quando diceva l'utilizzo di Apicella sui voli di Stato non è una cosa che dovrebbe rientrare, a meno che qualcuno ci dimostri che Apicella è fondamentale per una riunione di livello
internazionale. No, certo, Riccardo, su questo sono d'accordo
allora,
con lei.
E il cancelliere ha fatto un uso privato, la
Sì, perché andava a trovare il figlio, diciamo.
Sì, però la Repubblica Federale ha detto, io non ti impedisco di utilizzare un mezzo militare di Stato per un uso tuo, però te lo paghi.
Sì, ci sono anche spesso motivi di sicurezza, adesso non so come sia stata gestita quella faccenda.
Guardi, se non mi ricordo male, Panorama parlava anche della cifra, 55.000 franchi, scusi, 1.000 marchi.
Marchi, era ancora cancelliere Kohl?
Sì, sì, perché le parlo del 91-92.
Riccardo, ma che in altri paesi ci siano delle regole molto più rigide, che sì, ci sia un uso più moderato dei voli di Stato, o
era
comunque
esempio,
no. No, ma ho capito benissimo, non c'è il minimo dubbio. Ripeto, a me dà abbastanza fastidio, comunque insomma non mi piace molto l'immagine di una ballerina di flamenco, di un cantante che scendono dall'aereo con scritto aeronautica militare. Non penso che quelle persone lì potessero andare a Villa Certosa in Sardegna solamente con quel mezzo. Giuliano da Como, buonasera.
Buonasera.
Prego.
L'argomento è un po' spinoso, perché si tratta di parlare della credibilità dei giornalisti. Lei ha stigmatizzato molto l'intervento di Franceschini quando disse in un talk show qualcosa che Rossella e Belpiero erano dipendenti di Berlusconi.
Belpiero,
Sì,
Belpiero e qualcun altro.
No, scusi, sì, giornalista. Ora, però era giusto che, se qualcuno non lo sapesse, che fosse reso noto, perché è del tutto evidente che sono personaggi che non possono avere oggettività nel loro lavoro.
Il direttore dell'unità che è dipendente di Franceschini?
Mi lasci finire.
Non ha fatto
male a dirlo. Non ha fatto male, perché lei ha mai trovato nel giornale un articolo che criticasse o censurasse qualche cosa di Berlusconi?
No, ma guardi, il punto...
che anche Berlusconi fa qualcosa di non giusto.
Sì.
E perché non succede questo?
Guardi,
perché...
Giuliano, il punto non è questo. Il punto non è quello che scrive il giornale o quello che scrive la Panorama quando lo dirigeva Rossella. L'ho già spiegato miliardi di volte, se vuole lo ridico ancora. Se il leader dell'opposizione o chiunque si rivolge ad un altro ospite di un programma attraverso un copione già prestabilito dicendo guardate, attenzione tutti, questo qua è un dipendente di Berlusconi, questo giornalista qua è un dipendente di Berlusconi, la cosa, al di là del fatto che sia vero o non vero, e formalmente non è neppure vero, se vogliamo, serve semplicemente a screditare quella persona lì. Questo è l'intento. Io volevo dire semplicemente questo. Non volevo fare una discussione su Belpiero, su Rossella, quello che hanno scritto, quello che hanno detto. Poi, se vuole, la faccia lei.
Il punto, infatti, non è questo. Voglio dire, ma perché non si deve rendere noto, che può darsi che ci siano tanti ascoltatori che non lo sanno, che questi giornalisti sono in quella posizione?
Ma mi scusi, ma quando si presenta Belpiero e si dice che Belpiero è direttore di Panorama, quando si presenta Rossella dicendo che è direttore o responsabile o presidente della Medusa Film, cosa c'è da aggiungere di altro? Sono delle società, che poi queste società siano controllate dalla famiglia Berlusconi è un'altra cosa che non c'entra assolutamente nulla. Rossella è stato anche direttore della
stampa.
Ma che significa?
Ma guardi, allora il TG4 di Fede. Ma possibile mai che ci sia un telegiornale che tesse continuamente le lodi di Berlusconi? Perché? Perché in realtà è un TG4 che fa capo a Mediaset, che fa capo a Berlusconi.
Sì, Giuliano. Evidente che è così, ma il punto non è questo, ripeto. Ma
sì che è questo.
Allora, loro opinioni sono meno valide di altri.
Sono molto meno valide di altri.
Va bene, bel esempio
sono
di democrazia. Bel esempio di democrazia il suo, Giuliano. Bel esempio di tolleranza e di democrazia. Quando lei ascolta Belpiero e Rossella, pensa che le loro opinioni sono così, meno valide di quelle di qualcun altro. Benissimo.
Sono inficiate.
Ah, benissimo. Complimenti.
Ma pensa che non sia vero.
Complimenti, Giuliano, complimenti.
Ma scusi, ma pensa che non sia vero?
Ma questo può essere valido per tutti, Giuliano, anche per me che lavoro per Confindustria, allora, anche per il direttore dell'unità che lavora per Franceschini, anche per può essere valido per tutti questo ragionamento, a prescindere.
Sono d'accordo con lei.
E allora che significa? Allora guardiamo le opinioni per quelle che sono e le cose che vengono dette per quelle che sono, non la genealogia di chi le dice. Abbia pazienza, Giuliano, non è un grande esempio di tolleranza il suo.
Ma sa, qui non si tratta di avere della tolleranza, si tratta di avere dell'equilibrio nello stabilire che quando io parlo con una persona so da che cosa può essere condizionato.
Ah, Giuliano, mi perdoni, quando uno partecipa a un talk show e viene presentato come direttore di Panorama, il punto, la questione finisce lì, altrimenti bisognerebbe prima di un talk show fare una scheda: direttore di Panorama è proprietà tot. Non la finiremo più. Anche quando parla il direttore.
Non la finiremo più, ma sarebbe giusto.
Forse
sarebbe giusto, perché io voglio sapere.
Vabbè, allora dovremmo, quando è invitato, non so, Ferruccio De Bortoli o qualche altro direttore, bisognerebbe spiegare qual è l'azionariato del Corriere della Sera. Mi faccia piacere, Giuliano. Non diciamo stupidaggini.
Può essere una cosa difficile, ma non.
In ogni caso,
non è detto che debba non essere fatto.
No, ma Giuliano, in ogni caso il problema non era il DNA di Rossello, di Belpietro, è l'atteggiamento in quel caso di Franceschini. La ringrazio molto. Luca da Napoli, buonasera.
Buonasera, senta, io volevo fare un intervento in merito alle foto viste lì all'aeroporto Costa Smeralda.
Sì.
E sono solamente in disaccordo su le critiche, perché come al solito si critica la notizia spot senza vedere poi il contesto.
No, guardi, Apicella ha detto che non è la prima volta che prende questi voli di Stato, abbia pazienza, non è che l'ho detto io.
Può prendere tutte le volte che è necessario, qualora ci fosse una necessità, ma se non elenca...
E quale sarebbe la necessità istituzionale?
Potrebbe essere molteplice, per esempio...
Istituzionale,
Istituzionale, certo, sì. Istituzionale potrebbe essere... incontro con un ministro, un capo governo, un capo di Stato...
Ed è necessario che ci sia Apicella?
Se lui, ma perché? Non è, secondo lei...
E prenderà l'Italia, Apicella, ci sono i voli dell'Italia.
Addirittura un risparmio, perché l'Italia costa.
Va bene così, pagasse lui o pagasse Berlusconi, qual è il problema?
Deve pagare lui, è un capo di governo, organizza
ma
una...
Ma chi allora, è che è il capo di governo? Apicella, Berlusconi?
Secondo lei Silvio Berlusconi organizza una riunione con Sarkozy... Paga Silvio Berlusconi delle spese dell'organizzazione?
No, ma che c'è? Ma questo è un altro discorso, Luca. Non stiamo parlando di questo. Sto dicendo semplicemente: se Apicella vola sull'aereo del Presidente del Consiglio, non c'è un aggravio di spesa. Non ho detto questo, lei ha ragione, non c'è nessun aggravio di spesa. Ma a lei fa piacere vedere immagini in cui Apicella è una danzatrice, la ballerina di flamenco, scendono dall'aereo con scritto aeronautica militare? Le fa piacere, sì o no?
Sì, mi fa piacere.
Va bene, benissimo. Riprendiamo domani sera, perché per questa sera abbiamo concluso. Ci sentiamo domani 18:30, ciao!